30 milioni di dollari a 9 anni. Ma come è possibile? Eccoci qui ragazzi, benvenuti in questo nuovo podcast. Rullo di tamburi, forse il rullo di tamburi andava prima. Va bene ragazzi, oggi non abbiamo la sigla e questo è veramente un podcast edizione podcast. Non è l'audio estratto da un video, non è l'audio estratto da una live, da un'intervista, è proprio un contenuto esclusivo per il mio podcast che effettivamente stavo un po' trascurando, mea culpa, è la verità. Ma abbiamo tante cose di cui parlare oggi, proprio perché non ho la telecamera accesa questa volta e l'effetto è un po' diverso, mi sento un po' più rilassato, mi sento sempre un po' osservato quando ho la telecamera accesa. Invece quando mi metto qui a parlare è come se in realtà ci facessimo una telefonata, quindi come se stessimo al telefono e mi sento più tranquillo a poter parlare di quello che voglio parlare. Ma non voglio perdermi in chiacchiere e oggi voglio raccontarvi alcune cose da questo assurdo e sempre eccitante e sempre strano mondo digitale. 30 milioni di dollari a 9 anni, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del bambino più pagato su YouTube. E prima di raccontarti questa storia e fare alcune riflessioni insieme, ti voglio dare un pochino una panoramica di quello che sta succedendo degli youtuber più pagati al mondo. Cioè qualcuno che testa i giocattoli su YouTube, c'è qualcuno che regala soldi a sconosciuti, o c'è qualcuno che canta canzoni educative per bambini. Ecco, parliamo di persone che fatturano milioni di euro all'anno con il proprio canale YouTube. E nello specifico, anzi in ordine opposto, in ordine inverso, partendo dall'ultimo, sto parlando del canale di Blippi, penso così si chiami perché io neanche lo seguo, però è un canale di questo ragazzo che mi pare sia sulla trentina o sui 32 anni, che scrive e canta canzoni educative per bambini, raggiungendo così l'ottavo posto sui canali YouTube più seguiti. Incredibile questa storia. Oppure c'è uno dei miei YouTuber preferiti, quantomeno per intrattenimento, che è il buon Mr. Beast. Se hai visto qualche video in inglese, probabilmente avrai visto anche questo, perché i suoi video fanno 20 milioni, 50 milioni di visualizzazioni, che vuol dire, insomma, tanta roba. Se consideriamo che gli italiani sono 60 milioni, lui chiaramente li fa in inglese, ma per darvi un'idea, quasi tutta un'Italia intera che guarda i video di una persona, è una cosa allucinante. E numero uno è questo bambino di 9 anni che si porta a casa 30 milioni di dollari all'anno e lui testa, scarta, fa l'unboxing e testa questi giocattoli, gli zainetti, tutte queste cosine qui che si comprano ai bambini. Quindi adesso non voglio in realtà entrare nel raccontarvi questi canali, se volete ve li potete andare a guardare, secondo me è più interessante fare una riflessione a monte, un ragionamento a monte che magari ci può essere utile per quello che facciamo. Io non so tu cosa fai, ma probabilmente se sei qui ad ascoltarmi sei una persona che si pone degli obiettivi e che quindi o magari lavora sul proprio business o sulla propria carriera, però sei uno di quelli che vengono chiamati achiever, cioè quelle persone che comunque non stanno tutto il giorno sul divano, ecco, così potremmo definirci tra di noi. E ci sono diversi livelli di riflessioni che potremmo fare insieme. Il primo livello riguarda proprio il mondo digitale. Non so se lo sai, non so se l'hai letto, ma l'anno scorso è uscito un libro con Mondadori che si chiama Digitalization, che ho scritto insieme al buon Francesco Facchinetti, e parla, quindi marchettona, ballo subito a comprare se non l'hai ancora nella tua libreria, e parla del mondo digitale. Ha il sottotitolo un po' clickbait, un po' provocatorio, che è come diventare ricchi e famosi con il digitale. Quando ci sono le persone che si scandalizzano per questi titoli, è il momento di scrivere un titolo del genere. Poi in realtà, se hai letto il libro lo sai, già nelle prime pagine parliamo anche di questo titolo. Però il punto di cui voglio parlarti oggi è che il mondo digitale è il mondo reale. Il mondo digitale non è un mondo che sì, forse sai dov'è, dove non è, che cos'è, funzionerà, non funzionerà. Oggi con tutta la situazione che il mondo ha vissuto negli ultimi quasi 12 mesi, con la pandemia mondiale, con la shut-in economy, l'hanno chiamata addirittura, quindi una nuova economia dei chiusi in casa, quindi tutte le cose che sono cambiate. Pensate che YouTube è cresciuto, i guadagni su YouTube sono cresciuti di un 30%, e l'80% delle persone ha fatto il proprio primo acquisto online su negozi di retail. Quindi parliamo praticamente dell'intera popolazione, forse tranne gli anziani, che ormai acquistano su internet non solo un certo tipo di prodotti, ma anche prodotti di retail. I prodotti di retail sarebbero quei prodotti che noi andiamo a comprare nei negozi fisici, nei negozi locali, ecco, noi li chiamiamo. Quindi il digitale è il mondo reale, il digitale è un nuovo mondo in realtà, ma è un mondo più reale che mai. E io capisco lo scetticismo verso questo mondo, immagino che se tu stai ascoltando un podcast, ecco, immagino che tu non sia proprio scettico verso questo mondo, perché già in italiano andare a trovare dei podcast, che rimane ancora una roba di nicchia, è comunque da chi si trova nell'edge, chi si trova in quella parte della curva che viene definita nel marketing degli adottatori precoci, anche se magari i podcast ci sono da una decina d'anni, ma ancora non hanno raggiunto il grande pubblico, la grande massa. Quindi sicuramente già lo sai, ma oggi più che mai tutti si sono resi conto che il mondo digitale è il mondo reale, e questo qui ce lo dobbiamo stappare bene in testa. Gianluigi, ma quindi non ci sono più opportunità perché sono arrivato tardi? Assolutamente no, questo vuol dire proprio che il mondo si configura sempre un po' così, vuol dire proprio che i consumatori, le persone che desiderano consumare, oggi sono sbarcate, e proprio in questi ultimi mesi sono sbarcate sempre più persone in questo nuovo mondo, in questo mondo digitale. I consumatori non sono solo quelli che comprano, ma anche, lo abbiamo visto prima con il dato degli acquisti online del mondo del retail, dei prodotti che prima si compravano nei negozi locali, nei negozi sotto casa, ma anche dei consumi di intrattenimento, dei consumi di informazione, dei consumi di educazione, ovvero persone che si guardano i film online, persone che interagiscono online. Io suppongo che tu abbia Instagram, magari hai o hai avuto Facebook, magari guardi video su YouTube, quindi sai di che cosa parlo. E il mondo è sempre composto un po' da due parti, no? Da due fazioni, che in realtà la seconda fa parte anche della prima. Di cosa stai parlando già? Sto parlando dei consumatori e dei produttori. Sicuramente ognuno di noi è un consumatore, ognuno di noi compra qualcosa o fruisce di qualcosa, guardiamo i film su Netflix, ascoltiamo i podcast, compriamo i prodotti su internet. Ma se sei qui, la mia piccola spinta che ti posso dare è quella di fare un salto anche dall'altra parte. Chiaramente non smetteremo mai di essere consumatori, almeno fino a quel triste giorno in cui non ci saremo più, ma possiamo iniziare ad essere dei produttori digitali, dei produttori nel mondo digitale, che di fatto vuol dire in qualche modo rilasciare qualcosa che qualcuno può consumare. Più generico di così non so come dirvelo, vi faccio esempi. Io con questo podcast sono un piccolo produttore di podcast. Una volta tu, per fare una roba del genere, dovevi avere una radio, dovevi comprare una frequenza, dovevi avere uno studio. Oggi nel mio studio qui a Londra sono qui e registro il mio podcast, la mia trasmissione, e c'è qualcuno dall'altra parte che ascolta. Quindi io non sono solo un consumatore nel mondo digitale, perché anch'io ascolto podcast, ascolto audiolibri, ma sono anche un produttore, produco il mio podcast, ok? Se tu hai una pagina Instagram, e ora approfondiamo un attimo questo piccolo fenomeno, e pubblichi sulla tua pagina Instagram, attenzione, anche tu sei in qualche modo un produttore. Sei un produttore, infatti ci sono questi social network che sono proprio quelli che hanno sfondato di più, che hanno permesso a ciascuno di noi di essere un piccolo produttore. Produttore di cosa, Gian? Un produttore di contenuti. Quindi se tu fai le storie, se tu metti le tue fotografie, se tu aggiorni il tuo account, non lo so, su Facebook, su Twitter, quello che sia, sei un piccolo produttore di contenuti. Qui, allora, se sei già a questo punto, il mio suggerimento è quello di dire: bene, perché lo stai facendo? Lo stai facendo perché ti senti tipo tirato in mezzo, come quando magari io ho iniziato a scrivere su Facebook. Non l'ho fatto subito per lavorarci, per fare business, l'ho fatto per esplorare oppure per connettermi con i miei amici. Se hai degli obiettivi che siano di carriera o imprenditoriali o di qualsiasi altro tipo, diciamo, di business, sicuramente dovresti lavorare in modo strategico sui social media. Quindi sì, va bene che ti fai le cose con i tuoi amici, che ti fai le storie, eccetera, ma lo stai utilizzando in modo così sociale tra i tuoi amici, potremmo dire friendly, o lo stai usando in modo business, in modo professionale? Questa è una prima domanda che io ti faccio, spero di non metterti troppa pressione, ma un po' di pressione serve, perché sennò senza pressione rimaniamo qui belli sdraiati con le braccia dietro la testa, no? Un pochino come Goku. E quindi la produzione di contenuti è un elemento fondamentale, cioè se tu vuoi aggredire il mondo digitale, se vuoi mandare le tue piccole truppe a fare il lavoro per te, perché poi di questo stiamo parlando, devi creare contenuti digitali strategici, quindi non semplicemente tu che prendi e metti la foto del tuo piatto o metti la foto del posto che hai visitato, che non gliene frega niente a nessuno, ma crei proprio un tanto ti fissi degli obiettivi e poi crei un calendario, un piano editoriale, un calendario e vai a pubblicare dei contenuti che sono dei contenuti di interesse per il pubblico che tu vuoi andare a raggiungere. Poi chiaramente, ragazzi, se vi trovate in un momento, anzi ritorno a parlare con te, perché quando sono quando registro un podcast mi sento molto a tu per tu, perché è più difficile magari che uno si ascolta i podcast stile radio con altre persone, ma se li ascolta da solo, anzi se sei con qualcun altro, ciao pure a te, ciao, ciao a tutti. Quindi dicevo, chiaramente potete continuare a utilizzare anche i social media in modo personale, nessuno ce lo vieta, però fare un passetto in avanti e quindi iniziare a utilizzare in modo profittevole, ecco, il digitale presuppone il fatto che tu sappia che cosa vuoi fare, che obiettivo vuoi raggiungere, hai presente chi è il tuo pubblico e crei dei contenuti coerenti con il tuo pubblico e con l'obiettivo che vuoi raggiungere. Chiaramente non è questa la sede per approfondire tutto questo, ma questa è l'unica strada, cioè l'unica strada per raggiungere un pubblico è in qualche modo creare contenuti. Creare contenuti, qui approfondisco un pochino il tema, perché si possono creare contenuti molto semplicemente sui social, e quindi semplicemente, poi magari no, in modo professionale comunque richiede del tempo, richiede delle attenzioni, è un lavoro part time a tutti gli effetti, ne abbiamo parlato approfonditamente quando abbiamo fatto la settimana dedicata ai social network insieme a Francesco Facchinetti, la trovi su YouTube, sul canale di YouTube di Creators Talks, una settimana in cui parliamo di tutto il mondo dei social e non solo, perché poi in realtà tutti i mondi che toccano anche la nostra vita personale, quindi bisogna andare a lavorare sull'inner game, quindi abbiamo parlato del percorso dell'eroe, ogni giorno è stato un passo di questo percorso, ma adesso insomma non voglio divagare sull'argomento del giorno, però ecco, andare a creare dei contenuti sui social in modo strategico, organizzato, fatto bene. Se io non mi voglio imbarcare nella creazione di valanghe di contenuti, cosa che è richiesta oggi per creare contenuti sui social, non puoi pensare di creare un contenuto e via, lasci il tuo contenuto. Proprio oggi leggevo su Scalers, che è il nostro club digitale per imprenditori o wannabe imprenditori, un ragazzo che mi diceva: allora, per il mio e-commerce ho aperto una pagina sui social, sto pensando a qual è il primo post che devo fare, cosa mi suggerite? La cosa che gli ho detto è: ragazzo mio, non devi pensare a qual è il primo post, devi pensare a quali saranno i tuoi 30 primi post, perché il primo post poi chi se ne frega. I social non sono più quella roba che tu devi fare un bellissimo primo post, sennò sei fottuto, anzi i primi 1000 post faranno schifo, i primi 1000 post non funzioneranno, ma questo è una regola che possiamo utilizzare un po' per tutti. I primi 1000 podcast fanno schifo, quindi questo è uno dei primi 1000, quindi questo podcast farà schifo, già te lo dico, mi dispiace per te, però spero che comunque puoi trarne qualche contenuto utile. In ogni caso deve fare schifo, e non ti devi preoccupare di far schifo all'inizio, perché fare schifo è un gradino necessario per diventare bravo. Cioè tu non puoi diventare bravo se non fai prima schifo in qualcosa, perché prima di fare schifo c'è il non fare, cioè non fai, poi fai schifo, benino più, quasi sufficiente, più che sufficiente, e via, così si sale. Questa cosa qui che ci ha messo molta ansia, secondo me, la scuola, di dire, ok, io non voglio prendere 3, invece purtroppo con i social all'inizio prenderei 3, ma nella vita, in tutte le cose, quando inizi a camminare e cadi, hai peso 3, hai sbattuto ginocchia, ma se non ti rialzavi, non riprovavi a camminare, ok, metafora strabusata, ma che ci riporta tutti quanti in quel momento in cui magari neanche ci ricordiamo di aver vissuto, in cui provavamo a camminare, a fare una delle cose più complicate del mondo, che oggi facciamo così ad occhi chiusi, con le mani legate dietro la schiena. Quindi non ti preoccupare che i tuoi primi contenuti faranno schifo, pensa piuttosto a come organizzarli in modo sensato. Comunque, stavo dicendo, se invece vuoi andare subito al dunque, perché comunque la strada dei social è un'ottima strada, social, lo so ragazzi, da romano a me esce social, si dovrebbe dire social, i social, la strada dei social è comunque una strada che richiede una grande output, un grande livello di appunto di output, vuol dire bisogna creare tanti contenuti. In alternativa, il mio consiglio, soprattutto per chi ha un obiettivo di business chiaro come l'acquisizione clienti, quindi se fai parte di quel gruppo di persone, di imprenditori o di professionisti di marketing o professionisti appunto che hanno bisogno di clienti, il mio suggerimento è, prima di imbarcarti nell'avventura dei social o almeno contemporaneamente nell'imbarcarti nell'avventura dei social, nel viaggio dei social, che è un viaggio che sai quando inizia e non sai quando finisce, forse non finirà mai, consiglio di andare a creare quello che noi chiamiamo il sistema di acquisizione clienti. Adesso non ne parlerò in questo episodio, magari dedicherò un episodio a parte, ma proprio in questo momento in cui io sto qui registrando per te questo podcast, ci troviamo nella settimana in cui stiamo facendo questo corso sull'acquisizione clienti per il 2021. Abbiamo fatto questo corso in diretta, poi in realtà lo sto facendo io, che è composto da 3 lezioni. Quindi che cos'è un sistema di acquisizione clienti, come funziona, come l'abbiamo utilizzato. La seconda lezione, che è stata proprio l'altro giorno, ho raccontato e fatto vedere il caso studio di quando ho lanciato Hotlead, che è la nostra agenzia di marketing, è stata la prima grande azienda che abbiamo costruito. E la lezione che ci sarà lunedì, quindi adesso sicuramente sarà già uscita per quando stai ascoltando questo podcast, lunedì sera farò questa lezione su come tu puoi utilizzare un sistema di acquisizione clienti. E quando io ho avviato Hotlead, quindi avevo un estremo bisogno di fatturato, di portare clienti, di far crescere l'azienda, perché era appena nata, ovviamente all'inizio nessuno ti conosce, hai bisogno di acquisire nuovi clienti, non mi sono messo a creare contenuti sui social, sono andato proprio dritto al punto: ho bisogno di clienti, faccio quel marketing che mi porta i clienti. Non ne parliamo in questo podcast proprio perché per ora le 2 prime lezioni che ho fatto durano più di 5 ore complessivamente, quindi fatele a guardare, magari faremo anche un'estrazione dei momenti salienti, perché magari non tutti, male, non tutti riescono a guardarsi tutta la lezione, cosa io comunque consiglio, perché negli esempi, nel racconto, ho raccontato tantissimi aneddoti di quando ho iniziato, tantissimi aneddoti con i nostri clienti di Hotlead, storie sulle difficoltà, le cose che abbiamo scoperto, quindi anche delle storie che magari non sono la lezione pratica, strategica, ma sono di contorno. In realtà molte volte la lezione è più nella storia che nella parte tecnica, ok? Quindi ti consiglio di andarla a recuperare, dove non lo so onestamente dove le metteremo, per ora sono su Twitch, ma le toglieremo e le metteremo disponibili forse successivamente come corso gratuito sull'acquisizione clienti. Tra l'altro, vi stavo dicendo, stiamo facendo questo corso gratuito per raccontare questo mondo, e contemporaneamente stiamo lanciando un master sull'acquisizione clienti che si chiamerà Clienti Formula, che, come ho raccontato durante questo corso, è stato, pensate, il primissimo master che noi abbiamo lanciato con Hotlead nel lontano 2014. Quindi oggi è aggiornato nel 2021, lo lanciamo, quindi lo lanciamo oggi, inizia nel 2021, è aggiornato a tutte le best practice che si utilizzano oggi nel marketing diretto. Il marketing diretto è quel tipo di marketing che ha come obiettivo un risultato e misurabile, non è un marketing così di branding. Quindi tutte le best practice per portare clienti o potenziali clienti con il marketing. Tra l'altro questa disciplina si chiama lead generation, generazione di lead. Lead non scritto tipo Lidl, lead, ma lead vuol dire anche condurre, ma nello specifico lead generation vuol dire generazione di contatti. Nel marketing il lead è il contatto di un potenziale cliente. Quindi tantissime cose che adesso mi si aprono 10.000 strade davanti per parlare di questo argomento. Forse è l'argomento su cui sono più preparato, su cui ho più lavorato nella mia vita, perché è l'acquisizione di clienti. È stata la competenza su cui ho lavorato da quando, forse sì, da 18 anni, dal 2006-2007, le prime cose che ho fatto con internet erano relative a questo, la pubblicità che porta i clienti. E quindi, insomma, ci sono parecchie cose da dire, soprattutto avendo creato un'agenzia di marketing che fa proprio questo, fa lead generation. E chi uscirà da questo master avrà rilasciato un certificato, quindi entrerà in possesso del certificato come lead generation expert, quindi è aperto sia a chi poi vuole farne una professione, sia a chi invece ha proprio bisogno di clienti, quindi vuole acquisire clienti. Tutto questo per dirvi che nel momento in cui andate a creare contenuti per il digitale, quindi passate da consumatori a produttori di contenuti, potete farlo con i social e quindi in modo continuativo tutti i giorni con un programma e in modo organico, può essere anche spinto con la pubblicità il vostro contenuto, ma di base serve un grande lavoro organico. Oppure se avete un obiettivo molto specifico, che in questo caso possiamo definire come l'acquisizione di clienti, che sia per attività locali, portare clienti all'interno di un'attività, che sia per una professione, quindi magari volete nuovi clienti per il vostro lavoro, nuovi clienti che comprano i vostri prodotti, quello che vi consiglio è di andare a creare contenuti ma all'interno di un funnel. Anche qui apro un'altra parentesi, ma non la apro in realtà, perché il funnel è l'imbuto nel marketing, magari hai già sentito parlare di questa parola, ma con funnel noi intendiamo, noi di Hot Lead, se no non è che noi Gianluigi, noi con Hot Lead intendiamo funnel, un marketing funnel che non è solo le persone che hanno visitato il tuo sito, poi le persone che mettono le mail, è proprio una sequenza di contenuti. Quindi invece di andare a creare 1.000 post su Instagram, ti puoi creare 7 contenuti, creare un sistema di acquisizione clienti, quindi un sistemino che porta persone, nuove persone sul tuo funnel, quindi su una serie di contenuti guidati, e con 7 contenuti tu hai fatto già gran parte del lavoro, hai fatto quel 20% del lavoro, quindi forse anche meno, quel 2% del lavoro che ti porta il 98% del risultato. Tant'è che quando abbiamo lanciato Hot Lead, ti stavo raccontando, non abbiamo fatto 1 miliardo di contenuti, abbiamo creato 7 contenuti che sono 7 articoli di blog strategici, chiaramente non cose a caso tipo cosa voglio dire oggi, no, tutta una serie di trigger siamo andati a toccare, quindi di cose che servono per convincere una persona che non ci conosce a fidarci di noi, a voler approfondire, a risolvere le obiezioni, a stimolare diciamo la sua domanda, anche se sia una domanda latente, che vuol dire che non è un bisogno che ha ben chiaro ancora in testa, ma magari ce l'ha dentro di lui, e portarle poi con questo nostro percorso di contenuti a richiedere una consulenza e parlare poi con un consulente. Questo è quello che secondo me è la cosa che si può fare con il digitale di maggior leva possibile per l'acquisizione clienti. Quindi ora non ho idea di quello di cui ti stai occupando tu, posso solo immaginarlo, ma sicuramente questa è una delle competenze più utili che si possa imparare. Come vedrai, ha sempre a che fare con i contenuti, e dico vedrai perché immagino, ti suggerisco o mi auguro che ti vai ad approfondire un po' questo mondo qui. Ha a che fare con i contenuti perché in un modo o nell'altro, timido o non timido, per farti conoscere, per diventare un produttore, devi passare per forza dal lato della forza, come che si dice, al lato del produttore, devi per forza tirare fuori i contenuti. Gli youtuber, soprattutto questi ragazzi americani che magari parlando in inglese hanno un pubblico di miliardi di persone rispetto a noi che abbiamo un pubblico di una trentina di milioni di persone in totale di italiani online, forse saremmo arrivati pure a 40, non lo so. Ma ecco, YouTube è un modo, se tu hai tante persone è più facile monetizzare. Pensa che c'è uno youtuber che semplicemente con, si chiama Mark Fishback, questo qui è un altro dei top 10 youtuber americani, uno youtuber che guadagna $500,000 al mese, te lo ripeto, $500,000 al mese, il vecchio milione di lire direbbe mio nonno, quindi mezzo milione di euro. Come li guadagna questi soldi? Con il proprio merchandising, è incredibile, con le magliette, col suo marchio, cioè, ci rendiamo conto, questo è possibile. Chiaramente se parli a un pubblico italiano magari non è il caso di, cioè magari è impossibile fare 500 milioni di euro con il merchandising con YouTube, ma YouTube può essere l'inizio di un funnel, appunto, perché le persone ti conoscono da YouTube e poi avrai qualcos'altro comunque da vendere che abbia un valore un po' maggiore di 20 euro di una maglietta, perché con 20 euro hai bisogno di un sacco di gente per portarti a casa un fatturato. Comunque questi esempi estremi ci servono proprio per capire che il digitale è vivo, è più vivo che mai. Questa disgrazia che è capitata, questa crisi che è capitata all'umanità nel 2020, come ci insegna la crescita personale, ma in realtà penso sia una lezione più antica che arrivi dalla filosofia. In ogni crisi c'è un'opportunità, l'opportunità di questo 2020 è il fatto che c'è stata un'accelerazione del mondo digitale pazzesco. Quindi se sei qui, immagino che l'hai colta o stai cercando di coglierla. Quello che ti posso dire io è avanti tutta, e ecco, continua ad ascoltare questi podcast perché cercherò proprio di darti più spunti, più idee, più punti di vista su questo mondo digitale e come andare proprio all'arrembaggio di questa nuova terra promessa. Bene, prima di andare in conclusione ti ricordo che noi siamo in diretta su Twitch anche in video praticamente quasi tutte le settimane, stiamo per lanciare pure un nuovo format, un quiz show in diretta che si chiama Soldi, chi ha tanti soldi? Quella roba lì. Vediamo come viene, ci abbiamo lavorato diversi mesi, ora vediamo se è una cosa interessante. Comunque, punti di riferimento, vieni sulla pagina Instagram di Creators Ita, proprio scritto Creators Ita, dove trovi un po' tutti gli aggiornamenti sulla community, o sulla mia pagina Instagram Gianluigi Ballarani. Il nostro canale Twitch si chiama Creators Talks, ok, in inglese chiaramente, quindi Talks. Anche il canale YouTube si chiama così. Tra l'altro mi sa che abbiamo aperto pure, sì, abbiamo aperto pure il podcast di Creators Talks, quindi se ti sei perso gli episodi te li puoi andare a recuperare in audio, che magari te li spari a due per mentre stai facendo altro e scopri un sacco di cose interessanti e utili. Detto questo, io ti invito a condividere, se stai ascoltando questo podcast, un bello screenshot, taggami che ti riposto, almeno facciamo pure un po' di pubblicità a questo povero podcastino che lo sto trascurando tanto, e se vedo che piace io chiaramente gli dedico più attenzione, anche perché faccio magari un video, scrivo un articolo, lo vedono migliaia di persone e poi i podcast hanno ancora una reach molto bassa e quindi mi demotivo un po' a fare podcast. Però è una cosa che mi piace tantissimo perché mi sento con molta più libertà di parlare rispetto a un video, non so per quale motivo ragazzi, però è così. Detto questo, io ti saluto e ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao!